Parliamo di E tutti danzarono, il nuovo libro di Alessandro Bertante, edito dalla Nave di Teseo, un titolo che sembra un titolo allegro, molto allegro, ma di fatto poi andando avanti nella lettura di allegro c'è molto poco, anzi c'è qualcosa di apocalittico. Alessandro, come nasce questa storia?
Ma innanzitutto saluti a tutti gli ascoltatori. La storia nasce leggendo in un libro di antropologia di questa piaga del ballo di Strasburgo che successe all'inizio del Cinquecento, appunto a Strasburgo, dove centinaia e poi migliaia di persone iniziarono a ballare sfrenatamente per intere settimane, anzi mesi. Nel mese di luglio ne morirono centinaia. Nessuno ha mai capito cosa è successo, sostanzialmente una trance di massa, una cosa molto simile ai fenomeni dei tarantati, che però sono individuali, insomma, sono trance personali, no, in questo caso una trance collettiva. Mi era piaciuta talmente tanto come storia, mi sembrava così suggestiva che l'ho voluta portare a Milano oggi con 300.000 persone, però, e quindi in un rave enorme estivo in questi nostre estati sempre più calde, e anche questa del romanzo, un'estate caldissima, 300.000 persone che ballano in tutti i parchi cittadini, e potete benissimo immaginare che quando non smettono di ballare cosa succeda, ecco.
Anche se l'autore si vuole un po' sottrarre, no, dai riferimenti non casuali. Ovviamente, quando dicevo apocalittico, sappiamo che spesso i film apocalittici portano con sé grandi, non so dire se previsioni, perché si spera di no, però qualcosa che, non lo so, si può paragonare alle guerre, alle epidemie, a tutte le calamità che il mondo e la società spesso si trova a vivere. Nel tuo caso, non voglio chiederti quale riferimento ci sia, però sicuramente, insomma, un'attenzione a questo c'è.
Sì, no, senz'altro. Non è però, secondo me, un romanzo distopico. Io credo sia un romanzo molto politico, è un romanzo molto realistico, perché io credo che ormai la distopia sia un linguaggio di realismo ormai nel nostro presente. Il nostro presente 20 anni fa sarebbe stato tranquillamente considerato un paesaggio distopico, perché qualcuno, qualche anima bella che si è in qualche modo anche spaventata vedendo tutti i grandi leader dei social e delle grandi industrie tech americane schierate con Trump, probabilmente si è ingannata da sola, perché insomma il fatto che ci siano quelle concentrazioni di potere è già di per sé un paesaggio distopico, che poi basti che loro cambino idea a un certo punto e siamo in pieno distopia tipo 1984 di Orwell, senza pensare poi magari al cambiamento climatico o altre tematiche distopiche che sono attualissime nel nostro presente. Quindi io credo che sia un romanzo, a parte il contorno magico che però fa parte di tutti i miei libri, sia un romanzo di grande realismo e anche un romanzo molto politico, perché il protagonista è un personaggio molto politico, un personaggio ancora novecentesco per certi versi, un personaggio dialettico, ecco.
Il protagonista Ivan Boscolo è un padre della nostra generazione, ogni riferimento biografico è casuale, autobiografico.
No, il personaggio è scritto su di me praticamente, cioè nel senso ci sono molti tratti in comune, poi ovviamente essendo un'opera di finzione ci sono anche delle differenze, però ad esempio abita a casa mia, fa un lavoro molto simile al mio, vive come me qualche anno fa, adesso io purtroppo non posso bere come beve lui, però insomma, sì, siamo molto simili, ecco. E ovviamente siamo personaggi novecenteschi, nel senso siamo cresciuti, formati nel Novecento, abbiamo una visione dialettica e materialistica della storia, come tutti i ragazzi che sono cresciuti nel Novecento, che hanno fatto un po' politica da giovani e che quindi si trova completamente spaesato nel nuovo mondo, non ha neanche gli strumenti culturali per capirlo, fondamentalmente.
Non abbiamo ancora usato il termine imperante in questo libro che è rave, questo rave che si snoda tra praticamente tutta la città, le vie, le piazze cittadine che tu descrivi in maniera molto realistica, è molto riconoscibile la Milano che racconti.
No, a me piace quando scrivi libri dire le vie precise, dare i luoghi esatti, precisi, per dare questo senso, appunto, come dicevi, di realismo, perché secondo me è importante creare empatia col lettore e poi ti permette le aperture al visionario improvvisamente, perché se sei in un ambito di totale riconoscibilità, quando decidi di aprire al visionario, ovvero all'incredibile, all'inspiegabile, l'effetto è ancora più forte, l'effetto è ancora più potente, perché sei abituato in una comfort zone che a un certo punto ti viene immediatamente negata in un attimo, e questa cosa funziona molto.
C'è una sorta di strappo generazionale perché questo rave coinvolge ragazzi e ragazze molto giovani che si ritrovano appunto con l'idea di andare a una grande festa. che in qualche modo poi non so, una sorta di estasi, non so come descriverla, tu la descrivi benissimo in tutte le pagine del libro. E ecco, anche questo ovviamente ci fa venire in mente qualcosa, no? Forse con i nostri genitori c'era uno strappo diverso e qui ce n'è uno più vicino, ma che poi tu proprio rendi deflagrante in questo modo.
Sì, il padre è veramente molto preoccupato per le sorti della figlia, perché a un certo punto questo rave, questa estasi, questa trance si mostra com'è veramente, cioè quindi quando iniziano a non smettere di ballare, quando si vede che questi ragazzi sono completamente ammaliati, questo è il termine più usato nel romanzo, e lui ovviamente deve trovare la figlia, assolutamente, deve trovarla dentro una Milano tumultuosa, accecante, vibrante, dove poi in una situazione così problematica di centinaia di milioni di migliaia di persone che non smettono di ballare può succedere di tutto, e succede un po' di tutto, va detto, e lui l'affronta e però in modo progressivo sale questa mania. All'inizio sembra un normalissimo ritrovo di giovani, poi in realtà non è così e il gap generazionale diventa feroce, perché si associa anche a un timore del padre reale, un timore crescente, uno stato di panico nei confronti del destino della figlia. Infatti ciò poi porterà anche a una riunificazione con l'ex moglie per trovarla, insomma, in tutti i modi, una ricerca notturna fino alla fine della notte, insomma, fino al termine della notte, per citare Céline. Ecco.
È un libro ricco di immagini, anche molto cinematografiche, a volte vengono in mente dei film di fantascienza, quelli con gli ultimi sopravvissuti, piuttosto che, va bene, abbiamo veramente una serie, tantissimi di film che possano in qualche modo accompagnare questo tipo di immagine. Nina dei Lupi è diventato un film. Per questo libro hai mai pensato, forse anche proprio per le immagini che crei, di farlo diventare un film?
Secondo me sarebbe un film bellissimo, però ci vogliono un sacco di soldi per fare questo film, perché per girare le scene di massa a Milano con 300.000 persone, se non le fai vedere queste persone, il film è brutto. Quindi ci vorrebbe una produzione enorme, io sarei felicissimo se si facessero un film. Poi non si può fare una serie, tanto per dirne una, tanto per dire qualcosa finalmente controcorrente, perché è proprio tutto in una notte, quindi è proprio un lungometraggio. A me piacerebbe tantissimo, è vero che è molto visivo, hai ragione. A me piace scrivere per immagini, sono condizionato anche da tutti i film che ho visto, dall'immaginario distopico, dall'immaginario apocalittico, anche da un certo, sono ovviamente ossessionato dal caldo, cioè sempre in tutti i miei romanzi, per fare un film da tutti danzarono veramente ci vuole uno sforzo produttivo titanico che in Italia non vedo nessuno che possa averlo, ecco. Ci vogliono 30-40 milioni di euro, ecco. Tanto per buttare una cifra,
sì, ecco,
lì.
Esatto, questo libro è anche un libro di suoni, ci sono dei versi, ci sono, beh, c'è anche una musica tutto sommato, perché i rave sono fatti di musica, che colonna sonora ha?
Beh,
tutti danzarono.
Ci sono intanto la colonna sonora del protagonista che ascolta musica e viene citata, sono citati diversi gruppi, adesso mi vengono in mente Calexico, però sono citati Depeche Mode a un certo punto nella scena iniziale del rave, poi c'è tanta musica elettronica, ovviamente che ballano i ragazzi, quindi sì, la componente musicale è forte, però all'inizio, poi dopo si perde, perché la musica non è importante per i ragazzi che ballano, perché la mania va al di là dello stato, insomma, dello stato edonistico legato alla musica. È la mania, in quanto mania è un sortileggio arcano ed è inspiegabile, non segue niente, non segue nessun tipo di impulso, ecco.
È talmente realistico questo film per certi aspetti che c'è persino Radio Popolare a un certo punto.
Hai detto questo film, hai notato?
Come io continuo, ma io lo dico spesso, questo libro.
C'è Radio Popolare, sì, esatto, c'è Radio Popolare che a un certo punto dà la notizia, viene citata in uno dei pochissimi dialoghi, ci sono pochissimi dialoghi in questo, però ce n'è uno molto lungo fra il protagonista e un altro mio storico protagonista dei miei romanzi, che è Alessio Slaviero, che lo faccio incontrare apposta come se facesse un cadeau, insomma, un featuring, e viene citata Radio Popolare che dà la notizia che il re viene sgomberato dalle forze dell'ordine. Da lì inizia, diciamo, insomma, la parte, diciamo, più tragica del romanzo, più avventurosa.
E questo trasmette molta angoscia, perché a un certo punto io me lo sono anche chiesta, pensa se un giorno si debba dare una notizia così. Alessandro Bertante, tu me lo raccontavi fuori onda, che hai fatto una sorta di, non so, come fanno appunto i registi quando vanno a cercare le location, perché raccontavi che sei andato al parco a capire bene com'è il Teatro Burri. Appunto, abbiamo parlato della Milano, ma la tua ricerca sul territorio com'è stata?
No, quella è fondamentale. Infatti io descrivo sempre zone che conosco molto bene, quindi la zona di Porta Venezia, dove ho abitato anni, i vari parchi, fra cui il primo, il Rave, inizia, le prime scene sono al parco di Palestro, quindi di Porta Venezia. Poi, quando però sono andato al Parco Sempione, perché sapevo che doveva finire lì il romanzo, la mappatura in testa ce l'avevo tutta, allora sono andato a vedere dove farlo finire e ho trovato il Teatro Continuo, che secondo me era il luogo, era il palco, non è un luogo, un palcoscenico finale perfetto per il finale, che ovviamente non dirò, perché sennò qua esatto, però il luogo è, sì, è quello, è il Teatro Continuo di Burri, era perfetto ed era bellissimo, perché quando si sale su si vede l'Arco della Pace da una parte, il Castello Sforzesco dall'altra, si ha come l'idea di avere il controllo totale della situazione, dove in realtà nessuno controlla niente, soprattutto nel romanzo, dove c'è un totale mancanza di controllo di qualsiasi situazione. Questa precarietà mi serviva portarla sopra qui, invece quel teatro che è così ambizioso e così spudorato per certi versi nella sua ambizione.
Prima di salutarti ti faccio la domanda, il momento di riflessione. C'è questa cosa che si dice ogni tanto, no? Ci sono più scrittori che lettori, che cosa ne pensi?
Che è vero, nel senso, no, quando parlavo di distopia prima, che viviamo in una distopia, l'altro giorno sono andato, ho preso un metro qualsiasi e a un certo punto era la 4, quindi non ha vagoni, e ho alzato la testa, io stavo ascoltando la musica, quindi anch'io non stavo leggendo, però avevo almeno il busto eretto e ho visto tutto, vi giuro, tutto il treno chinato verso uno smartphone, tutte le teste chinate. Quella era un'immagine meravigliosa di una distopia in atto, e però è anche significativa di una diversa rapporto nei confronti delle informazioni, della lettura, eccetera, perché 10 anni fa io quell'immagine probabilmente avrei visto qualcuno che leggeva un libro o almeno un giornale, ecco, invece no. Quindi il futuro, come adesso voglio fare questa frase ad effetto perché è molto bella, come mi disse Saramago, perché è vero, come mi disse Saramago in un'intervista tanti anni fa, il futuro della lettura è che diventerà quello che è sempre stato, ovvero un meraviglioso passatempo per un'estrema minoranza della popolazione.
Io poi credo hai sia citato così. Saramago, che dal punto di vista distopico.
Esatto, ma è inevitabile, insomma, sono cose che succedono nella storia, e quindi non c'è nessun moralismo, non c'è nessuna enfasi nel modo in cui lo dico, io credo che avverrà, ecco.
Alessandro Bertante, e tutti danzarono la nave di Teseo, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, si può piacere.
Ciao.
Ciao.